Molto velocemente, data la mancanza di Elisa Grimmi, faccio io la presentazione. Intanto ben ritrovati dopo la pausa estiva e benvenuti a quelli per cui è la prima volta qua alla Fondazione Campostrini. Riprendiamo i nostri seminari. Questo è l'ultimo appuntamento prima del convegno che ci sarà il 23-24 ottobre, cioè fra poco meno di un mese. Quindi siamo arrivati, diciamo, alla fine di questo percorso, almeno per quanto riguarda i seminari. Quest'oggi cominciamo con la relazione di Fabrizio Renzi e a seguire la professoressa Flavia Silli, che insegna filosofia alla Pontificia Università Lateranense. Io darei subito la parola perché così riusciamo a stare nei tempi. Grazie mille.
Inizio subito, così. Allora, la logica metafisica che Derrida, come abbiamo visto la volta scorsa, respinge in qualche modo sulla base della logica del supplemento, sarebbe, secondo alcuni, manifestazione di violenza. Scrive Vattimo, richiamandosi ad Heidegger, il rifiuto della metafisica da parte di Heidegger, come chiaro in essere tempo, è motivato dalla violenza con cui la metafisica riduce l'essere, e in particolare l'esistenza umana, a oggettività quantificabile. Come è noto, secondo Heidegger, la logica metafisica si basa su quella particolare concezione volgare del tempo, per la quale, come sottolinea Derrida, l'ente viene compreso a partire da un modo determinato del tempo, il presente. Abbiamo a che fare con una concezione che Derrida svaluta sulla base della logica della traccia, che sarebbe incommensurabile, dice Derrida stesso, rispetto a quello di ritenzione, utilizzando quindi un linguaggio husserliano, di venir passato di ciò che è stato presente. Per Derrida la storia si struttura essenzialmente su un differimento, come un differimento inesauribile, come una duplicazione interminabile, in cui il passato non è stato mai presente. L'idea del tempo in generale, cioè l'idea per cui il passato è stato una volta presente, per Derrida non riflette la struttura originaria della storia, ma è un'idea che scaturisce dal desiderio di trovare un fondamento, dal desiderio di trovare un centro. E questa tesi, la tesi derridiana, interessa da vicino il cristianesimo, perché ecco, il concetto di tempo in generale, questa è l'espressione che utilizza Derrida, non caratterizza soltanto poi il bisogno di verità che anima la concettualità metafisica, ma anche il bisogno di verità che anima la concettualità cristiana. Uno studioso, Roberto Rossi, scrive: con il cristianesimo la verità, la vita, il mito, il sacro, l'ordine si sono fatti storia, cioè sono entrati nel profano. Il mito e il sacro sono stati così sostituiti dalla persona storica di Gesù di Nazareth, che ha esaurito in sé precisamente tutti quei significati riassumibili nella presenza rivelata che è fondamento della storia. Quindi è vero che la concezione ebraica del tempo lineare differisce da quella greca del tempo ciclico, tuttavia entrambe queste concezioni sono strettamente legate all'idea di un fondamento, all'idea di un centro. Cristo è il primo testimone, sia perché ha preceduto temporalmente tutti gli altri testimoni che si sono succeduti nel corso della storia della salvezza, sia perché ha costituito il centro e il fondamento della loro testimonianza. La perpetuazione nel tempo della mediazione testimoniale degli apostoli non può essere pensata se non poi come una successione di avvenimenti che si fondano tutti sull'avvenimento centrale della risurrezione. Allora, il ragionamento è questo: se la metafisica della presenza, che consiste in una serie di imposizioni, la verità, il centro, il fondamento, l'autorità, e se la religione cristiana è dominata da questa metafisica della presenza, sembra difficile che la Chiesa possa instaurare un sincero dialogo interreligioso. Non sono appunto mancati filosofi che, come Vattimo, hanno definito il legame fra metafisica e cristianesimo un'alleanza capace di produrre violenza. E Vattimo, collocandosi sulla scia di Heidegger e di Derrida, dice: la violenza si insinua nel cristianesimo quando esso si allea con la metafisica, come scienza dell'essere in quanto essere, e cioè come sapere di principi primi. Le ragioni e le circostanze di questa alleanza sono molteplici, a cominciare dalla responsabilità che la Chiesa si trova a ereditare come unico potere, anche temporale, in un mondo sconvolto dalla dissoluzione dell'impero romano. Ma c'è anche, e più profondamente, l'identificazione dell'esistenza cristiana con l'esistenza filosofica pensata alla maniera classica. Stando all'interpretazione di Vattimo, allora, Ratzinger sarebbe caduto in contraddizione quando, nella famosa lezione tenuta a Ratisbona, ha sostenuto da un lato che la violenza è in contrasto con la natura di Dio e dall'altro lato che il legame fra messaggio biblico e pensiero greco non è stato un caso. Stando sempre all'interpretazione di Vattimo, il cristianesimo dovrebbe abbandonare la metafisica, che lo avrebbe alterato nei suoi contenuti originari, e magari ritornare alla purezza del suo messaggio originario, magari facendo appello proprio al concetto derridiano di differenza, dal momento che la differenza non esercita da nessuna parte alcuna autorità. A mio avviso, l'idea di Vattimo, così come anche di tanti altri filosofi, per cui non si può più pensare alla realtà come ancorata ad un fondamento, in fondo scaturisce, può essere vista come espressione di un atteggiamento in qualche modo tracotante, dispotico, nella misura in cui manifesta la pretesa tracotante di collocarsi su una posizione privilegiata, quella dalla quale credere di aver raggiunto un punto di vista superiore rispetto a quello di tutti i pensatori del passato, che non avrebbero capito quello che invece è stato poi possibile capire. Ci si siede, per così dire, sulla storia, e in questa postura rivelativa si guarda i filosofi che ci hanno storicamente preceduto, giudicandoli come dotati di una minore consapevolezza rispetto a quella che contraddistingue la contemporaneità, il pensiero contemporaneo o comunque il pensiero moderno. Il punto problematico qual è? Il punto problematico è che questa postura non è motivata da adeguate giustificazioni epistemiche, non è per l'appunto motivata da fondate ragioni filosofiche, ma per lo più dalle opinioni dominanti, dalla cultura che si è imposta. Scrive Vattimo: oggi sembra proprio che uno dei principali effetti filosofici della morte del Dio metafisico e del discredito generale, o quasi, in cui è caduto ogni fondamentalismo filosofico, sia quello di liberare il campo per una rinnovata possibilità dell'esperienza religiosa. Scrive ancora Vattimo: l'amplissimo indirizzo di pensiero che si chiama l'ermeneutica è diventato una sorta di vera e propria koinè, luogo comune della cultura contemporanea. È legittimo in sede filosofica rifiutare le categorie metafisiche semplicemente perché praticate da una minoranza di pensatori, solo perché, come dire, l'indirizzo di pensiero dominante, l'indirizzo di pensiero che va per la maggiore, non è più quello metafisico. Ora, al di là di questo atteggiamento, il rischio di coloro che giudicano come superata la metafisica, la tradizione metafisica, è quello di uniformare sotto un'unica categoria, per l'appunto quella di metafisica, posizioni filosofiche sostanzialmente inconciliabili. Alla luce di un solo schema interpretativo, magari ereditato da qualche autorità filosofica, si cancellano le differenze e si rinchiudono entro grandi orizzonti epocali, entro grandi orizzonti destinali, tesi filosofiche fra di loro irriducibili. Da questo punto di vista, forse vale la pena soffermarsi sulla interpretazione derridiana del concetto husserliano della temporalità. Alcuni studiosi, sintetizzando questa interpretazione derridiana, dicono: nelle lezioni sulla coscienza interna del tempo, Husserl sostiene che il presente stesso, l'adesso nella sua puntualità, si compone continuamente e inevitabilmente di un non presente, così come ogni percezione di una non percezione. E allora, se non è possibile che il presente si dia in una forma assoluta, viene messa in discussione la possibilità stessa di una presenzialità a sé priva di rinvio, di indicatività, e quindi la possibilità di una presenzialità di fatto e di principio epochizzabile. Una volta notato come Derrida, in sede di elaborazione della logica del supplemento, sia dialetticamente condizionato dal modo particolare con cui Husserl esamina la coscienza interna del tempo, ci si può chiedere se davvero la fenomenologia husserliana sia, come pretende Derrida, il progetto metafisico stesso nel suo compimento storico. E un modo per rispondere a questa questione, modo possibile, insomma un modo tra i tanti, è quello di mettere in evidenza per l'appunto la differenza che passa fra Husserl e Tommaso in relazione alla nozione di intenzionalità, ossia in relazione a quella nozione a cui, secondo Derrida, la metafisica attribuisce il compito, e utilizzo un'espressione Derrida, di comandare tutta la scena. A riguardo va innanzitutto segnalato che cosa? Che mentre per Tommaso l'oggetto intenzionale è ciò per mezzo di cui si conosce, per Husserl l'oggetto intenzionale è ciò che si conosce. Ed è una differenza, si tratta di una differenza che poi ha anche delle notevoli ripercussioni sul piano teologico. Afferma Husserl: apparterrebbe a ogni esistenza la possibilità di principio di essere percepito, apparterebbe ad ogni esistente la possibilità di principio di essere percepito in una percezione adeguata, capace di offrire la cosa in carne e ossa senza la mediazione delle manifestazioni. Dio, il soggetto fornito di una conoscenza assolutamente perfetta e quindi di ogni possibile percezione adeguata, possiederebbe naturalmente quella percezione della cosa in sé che a noi natura finita è negata. Questa concezione è assurda. Essa suppone che fra immanente e trascendente non sussista nessuna differenza essenziale e che quindi nella postulata intuizione divina una cosa spaziale sia una componente effettiva dell'intuizione stessa, sia dunque essa stessa un vissuto appartenente alla corrente dei vissuti, alla corrente della coscienza divina. Ci si lascia qui fuorviare dall'idea che la trascendenza della cosa sia trascendenza di un'immagine o di un segno. Spesso si combatte con zelo la teoria delle immagini, ma la si sostituisce con una teoria dei segni. L'una e l'altra non sono soltanto errate, ma assurde. La cosa spaziale che noi vediamo e in tutta la sua trascendenza qualcosa di percepito, qualcosa di dato alla coscienza nella sua presenza in carne ed ossa. Non è che al suo posto sia dato un'immagine o un segno. Non si sostituisca dunque al percepire una coscienza del segno dell'immagine. L'assurdità di cui Husserl parla, ossia l'assurdità che una cosa spaziale stia nel vissuto, deriva da un lato dal concepire l'immagine della cosa come una duplicazione, come una riproduzione, come dice Husserl in altri contesti, e dall'altro lato dal concepire, come abbiamo visto, la cosa in termini spaziali. Abbiamo a che fare con un'assurdità che non può essere attribuita a Tommaso. In primo luogo, Tommaso non concepisce l'immagine della cosa come una duplicazione, come una riproduzione, perché per lui la conoscenza, sebbene si realizzi soltanto in seguito all'azione di un agente esterno, non comporta che i concetti siano delle copie della realtà estrinseche al rapporto di intenzionalità con l'essere stesso delle cose. In secondo luogo, l'Aquinate concepisce primariamente la cosa non in termini spaziali o fisico-spaziali, ma nella sua dimensione propriamente metafisica, se si preferisce metafisico-trascendentale. Cioè, mentre l'obiectum husserliano è ciò che il soggetto ha già dinanzi a sé, la res tomasiana è l'ente considerato nella sua essenza, cioè quel modo di essere dell'ente che ne costituisce l'essenza. E quest'ultima divergenza, del resto, può essere compresa proprio ponendo l'attenzione su quello che Husserl dice a proposito della inadeguatezza della percezione. Dire che neanche Dio può vedere una cosa da tutti i punti di vista, cioè dire neanche Dio che può avere una percezione adeguata della cosa, che cosa significa dire dal punto di vista filosofico? Significa dire che una cosa è trascendente perché fugge nel tempo, fugge nello spazio, ma non che si offre in questo modo perché è trascendente, tant'è che è la stessa dimensione spaziale a indurre Husserl a sostenere, come abbiamo visto, che la cosa si presenta non per immagini, ma in carne ed ossa. La modalità di questa presenza in carne ed ossa è per l'appunto quella di darsi per adombramenti, tant'è vero che l'inadeguatezza della cosa percepita va distinta poi dalla inadeguatezza del vissuto della cosa percepita. Il problema qual è? È che mentre Husserl, concependo allora la cosa in termini spaziali, arriva a sostenere che si dà in carne ed ossa l'essere fenomenale dell'oggetto trascendente, Tommaso, concependo la cosa in termini metafisici, arriva a sostenere che si dà in carne ed ossa l'essere trascendente dell'oggetto fenomenale. Ora, potrebbe Derrida dire che la conoscenza della res tomasiana, al pari di quella dell'obiectum husserliano, è sottesa alla logica del rinvio e quindi in ultima analisi alla logica di Farrance? A mio avviso è solo esclusivamente in riferimento allo scarto fra ciò che è ormai fuggito nel tempo e ciò che si sta vedendo in quel dato istante che la critica derridiana circa la possibilità dell'evidenza può avere un senso, indipendentemente dal fatto che poi possa essere anche giustificato. Come dire, almeno rispetto alla Aquinate, la fenomenologia husserliana, più che il progetto stesso metafisico nel suo compimento, ne è in qualche modo un capovolgimento. La perplessità circa la necessità che la religione cristiana prenda le distanze dalla metafisica classica, scaturisce non solo quindi poi dall'analisi delle filosofie, delle diverse posizioni filosofiche, della conseguente presa di coscienza, della impossibilità di far rientrare entro un'unica etichetta tesi, dottrine tra di loro difficilmente compatibili, ma anche poi dalla considerazione di ciò che la religione stessa è nei suoi contenuti originari, autentici. E sotto questo profilo degna di rilievo l'idea per cui la religione cristiana è la religione dell'uscita dalla religione. In base a quest'idea, nel cristianesimo si troverebbero i germi della secolarizzazione, germi che una volta sviluppati pienamente avrebbero reso possibile, o quantomeno avrebbero favorito, l'affermarsi nel mondo moderno delle libertà individuali, dei diritti civili, del libero mercato, dei regimi democratici, eccetera. Di qui la plausibilità di tutte quelle proposte teoretiche che pongono l'accento sul carattere laico, ecco, della religione cristiana. Evidenzio uno studioso, Pierpaolo Antonello, nel mezzo della disputa si stanno rendendo disponibili alcune proposte teoretiche che non pongono steccati sul campo, suggerendo piuttosto un'effettiva conciliazione fra cristianesimo e laicità, fra il relativismo della società liberale e l'accettazione del ruolo e dell'importanza delle religioni nell'esistenza pubblica e privata degli individui. Si potrebbe sostenere solo se il cristianesimo si conciliasse con la laicità, potrebbe rivelarsi compiutamente per quello che è, ossia una religione refrattaria ad ogni istanza di fondamento. Solo se il cristianesimo facesse proprio il relativismo, che, come dire, caratterizza l'odierna società liberale, potrebbe far emergere pienamente il suo messaggio genuino, che è, come dire, incompatibile con tutta quella serie di imposizioni culturali, la verità, il centro, il fondamento, l'autorità, che hanno contraddistinto nel corso della storia la metafisica, ormai screditata, ormai giunta al tramonto. Orbene, quello che intendo mettere in discussione non è tanto il rapporto fra la religione cristiana e quel complesso fenomeno storico-sociale che ha preso il nome di secolarizzazione, quanto la tesi, sostenuta da molti, secondo cui la verità, il centro, il fondamento, eccetera, sarebbero forme di imperialismo di matrice culturale emerse con la nascita in Occidente del pensiero e del linguaggio metafisico. E a riguardo è sufficiente pensare a che cosa? È sufficiente pensare all'unicità di Cristo, unicità con la U maiuscola, che almeno i cuocoli sembra che non si accordi con il relativismo. Nella Bibbia è dato leggere: in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Prendendo a prestito un'espressione di Derrida, potremmo dire: la pretesa di comandare tutta la scena dovrebbe essere attribuita, prima che al pensiero metafisico, al pensiero cristiano. La stessa unicità di Cristo, attestata dalla scrittura, sembra mettere in questione l'interpretazione secondo cui la violenza si è insinuata nel cristianesimo solo quando il cristianesimo si è alleato con la metafisica, con la scienza dell'ente in quanto ente. Afferma uno studioso, Theobald: non vedo come potremmo rinunciare alle prerogative di eccellenza del Cristo nel contesto del pluralismo religioso e della globalizzazione, senza rinunciare alla nostra identità di cristiani. Affermarlo esige tuttavia che si tenga presente il punto di partenza dell'attuale critica all'unicità di eccellenza del Cristo, che vede in essa una fonte insuperabile di violenza religiosa. Ora, io non intendo sostenere che l'unicità di Cristo è una fonte insuperabile di violenza religiosa, ma mettere in evidenza come l'ipotesi secondo cui è sufficiente che il cristianesimo liquidi le categorie metafisiche affinché possa dissociarsi dalla violenza Ecco, alla fine, ecco, questa ipotesi non consente di affrontare di petto il problema. Non consente di affrontare di petto il problema circa la presunta connotazione violenta della religione cristiana. In che modo rispondere a tutti quelli che sono persuasi che affermare che la rivelazione sia realizzata una volta per tutte, unicamente in Cristo, significa appunto, come è stato detto, dar prova di imperialismo che impedisce qualunque ascolto serio degli altri, qualunque poi cooperazione con gli altri. Ora, un modo per sottolineare il carattere problematico dell'unicità di Cristo nel quadro di un discorso volto a favorire la cooperazione religiosa è quello di fare riferimento alla rivoluzione copernicana proposta fra gli altri da John Hick. Questi, reagendo alla teologia cosiddetta inclusivista, cioè quella che pensa di integrare nell'unicità di Cristo la verità delle altre realtà religiose, propone di, come dire, far gravitare tutte le religioni, per l'appunto non intorno a quella cristiana, che come avrebbe preteso il Vaticano II, ma intorno alla realtà ultima, intorno a Dio. Solo così sarebbe possibile rispettare le altre realtà religiose, vedere in Cristo il centro intorno a cui ruotano tutte le religioni, andrebbe a detrimento di queste stesse religioni. Ora, una delle ragioni su cui si basano coloro che sostengono questa proposta attiene ai limiti cognitivi dell'uomo e alla conseguente relatività che la conoscenza dell'uomo ha dell'assoluto, di Dio. E si tratta di un motivo, tra l'altro, che, come dire, sembra ricevere consistenza proprio dal carattere storico e sociale della rivelazione cristiana, se si tiene conto non solo dei limiti costitutivi, ecco, della conoscenza in generale dell'uomo, ma degli ulteriori limiti cognitivi legati alla contestualità storica e sociale della rivelazione, allora sembra impossibile che le verità delle altre religioni possano essere integrate in quella cristiana. Riguardo emblematica la posizione di uno studioso, il quale, facendo ricorso alla ineffabilità del mistero di Dio, dice: ogni religione è una risposta storicamente e culturalmente limitata al mistero di Dio, che è sempre al di là delle nostre formulazioni. Lo scandalo della fede cristiana consiste nel fatto che nel suo essere finito, Gesù di Nazaret, eletto figlio di Dio con la sua resurrezione dei morti, è la parola di Dio all'umanità. A fronte di questa riflessione, a mio avviso, si possono fare almeno due considerazioni. In primo luogo, far gravitare tutte le religioni, religione cristiana compresa, intorno a Dio in ragione dei limiti cognitivi dell'uomo porta inevitabilmente a non riconoscere la natura specifica del cristianesimo, che trova la sua ragion d'essere proprio in un Dio che si rivela agli uomini nella historia salutis. Per coloro che assumono un atteggiamento critico rispetto all'unicità di Cristo in nome della relatività della nostra conoscenza riguardo alla realtà ultima, non possono avanzare questa proposta, non possono proporre di far ruotare la religione cristiana al pari delle altre religioni intorno a Dio senza cancellare alla fine il dato rivelato, cioè senza cancellare, come senza quantomeno destituire di senso, come si vuol dire, quell'admirabile commercium che sta alla base del messaggio cristiano. In secondo luogo, l'unicità di Cristo, a mio avviso, non rappresenta una negazione del carattere relativo della conoscenza che l'uomo può avere dell'assoluto, sia perché la rivelazione, per l'appunto, ha una dimensione soprannaturale e non umana. Sia perché essa dà luogo ad una conoscenza per testimonianza, il cui oggetto trascende le nostre limitate umane capacità cognitive. L'incarnazione, sebbene sia una verità assoluta, non relativa, per noi uomini resta un mistero, ossia, come detto negli appuntamenti precedenti, una verità intrinsecamente non evidente a cui l'intelletto del credente dà il proprio assenso soltanto per via indiretta. Inoltre, ecco, dice uno studioso, fede indica quell'adesione all'altro che, pur avvalendosi delle doverose difese razionali che accompagnano i preambula, sa poi andare oltre. L'altro non viene confinato, imprigionato, definito dalle mie categorie o da elementi impersonali, che non miei, non sono però neanche e soprattutto tuoi. Fede, tra parentesi, avere fiducia e accettare, così con rischio personale, l'altro, il suo dire e il suo fare, significa far spazio nell'io all'altro e alla sua presenza così diversa e fuori dalle mie categorie. Allora, la rivoluzione copernicana, lo dico ovviamente in termini, come dire, polemici, ma insomma provocatori, la rivoluzione copernicana, lungi dal rispettare il limite cognitivo umano in riferimento all'assoluto, ne misconosce un aspetto essenziale, nella misura in cui riconduce la ineffabilità del mistero di Dio a ciò che l'uomo può conseguire direttamente. Anche il semplice pensiero che Dio è ineffabile è comunque, a mio avviso, una forma di sapere confinata alle nostre categorie umane. Al contrario, l'unicità di Cristo, lungi dal compromettere il limite cognitivo umano in riferimento all'assoluto, lo mette così tanto in risalto da rivelarne un tratto fondamentale, quello che lo pone direttamente in rapporto con la dimensione esistenziale dell'uomo. Il fare affidamento a Cristo e, come dire, comporta un rischio personale da coinvolgere la nostra stessa vita di essere umani. Nella fede in Cristo il rischio, come è stato ben detto, il rischio circa la credibilità del proprio essere è totale. La critica, che può essere rivolta, a mio avviso, a una delle ragioni che stanno alla base della rivoluzione copernicana, non toglie tuttavia il carattere problematico dell'unicità di Cristo, nel quadro appunto di un discorso che voglia essere rispettoso delle altre realtà religiose, delle religioni del mondo. Cioè, non sembra agevole affrontare da questo punto di vista la sfida, non sembra agevole affrontare la sfida del pluralismo religioso alla luce dell'universalismo cattolico. Brunero Gherardini scrive: l'insegnante di Matteo 28:19 invita, o addirittura ordina, a fare di tutti i popoli i propri discepoli per insegnar loro tutte le cose che io vi ho comandato. Sta qui l'universalismo cristiano, qui la cattolicità della Chiesa e dello stesso appartenere a Cristo. L'ordine di fare di tutti i popoli i propri discepoli per insegnar loro tutte le cose che Cristo ha comandato non è, e qui utilizzo un'espressione del Papa Emerito, una specie di colonialismo ecclesiale con cui vogliamo inserire altri nel nostro gruppo. Com'è possibile conciliare l'universalismo cristiano cattolico con l'istanza moderna di prestare seriamente ascolto alle altre realtà religiose? Ecco, di fronte a questi problemi credo che i cristiani non debbano fare un passo indietro, non debbano, come dire, retrocedere mettendo tra parentesi o ridimensionando la propria cattolicità, perché se così facessero non apparterebbero più a Cristo, finirebbero per disobbedirgli. Si tratta piuttosto di analizzare più a fondo il senso, il significato dell'unicità di Cristo e dell'universalismo cattolico. E sotto questo profilo, a mio avviso, sono degne di rilievo le osservazioni di Comò, il quale sostiene l'unicità del popolo eletto e dell'uomo Gesù di Nazaret non si oppone all'universalità del disegno di Dio. L'elezione ci preserva dall'immaginare un accesso immediato all'universale, facendo invece dell'universale l'incontro di particolarità reciprocamente aperte. Il modo di vivere e di morire del Cristo è contrassegnato dall'apertura all'altro, spossessamento e dono di sé nel mistero di morte e resurrezione celebrato dall'inno della lettera ai Filippesi. Ma anche nell'incontro, ma anche nel corso della vita di Gesù è possibile rilevare il suo modo singolare di riconoscere il dono di Dio, ovunque esso si trovi. Gesù ammira la fede del centurione romano, ammira l'audacia e la fede della cananea. Se si volesse interpretare in termini metafisici l'espressione che abbiamo appena letto, cioè il fare dell'universale l'incontro di particolarità reciprocamente aperte, si potrebbe dire che la pluralità costituita da coloro che appartengono a Cristo va intesa come una pluralità non meramente quantitativa, neanche meramente logica, ma per l'appunto trascendentale. Che cosa significa questo? Che l'universale e le particolarità, appunto qui in esame, non sono due poli di una medesima struttura logica che permette ad una stessa classe di applicarsi indifferentemente ai membri che ad essi appartengono e di predicarsi di essi in modo univoco. Che coloro che appartengono a Cristo, coloro che si mettono alla sequela di Cristo, non sono degli elementi qualitativamente identici come sono degli elementi qualitativamente identici i differenti casi di uno stesso numero in matematica o i differenti casi di una stessa specie o di uno stesso genere in logica. Quindi come cose trascendentalmente diverse sono diverse in se stesse, ossia in virtù della loro forma e non in virtù di qualcosa di comune sotto cui poi vanno a distinguersi, così coloro che pervengono alla decisione di appartenere a Cristo rimangono dei soggetti in se stessi diversi senza che questa loro decisione li uniformi, li omologhi all'interno di uno stesso gruppo. È in questo senso che possono essere anche intese le parole di Benedetto XVI, quando dice che l'annuncio del Vangelo è uscire dai limiti delle singole culture nella universalità che collega tutti, unisce tutti, ci fa tutti fratelli. Cristo è il primogenito fra molti fratelli che, per usare sempre le parole del Papa Emerito, ci apre all'orizzonte universale dell'umanità, quello che ci unisce quello che ci unisce con tutte le diversità. Ora, il fatto di poter mostrare, concentrandoci sulla figura di Cristo come unigenito dal Padre, e quindi, come dire, collocandoci su un piano che almeno in prima istanza è teologico, quindi non meramente antropologico, sociale o culturale, il fatto appunto di poter mostrare sulla base di queste premesse che la religione cristiana non può essere intesa come una forma di omologazione religiosa non esime ancora però dall'obbligo poi di precisare in che senso sulla base di queste premesse deve essere inteso un confronto interreligioso che voglia essere autenticamente sincero alla luce della pretesa della Chiesa di essere la depositaria, come si dice, dell'unica verità che salva, a qualcuno potrebbe sembrare quantomeno vuoto l'invito del Vaticano II ad un dialogo leale con chi non crede, quindi anche con chi appartiene alle altre religioni. Cioè, quali potranno mai essere le condizioni di un dialogo leale se si parte già dalla convinzione di essere dalla parte giusta? Tant'è che Vattimo, ecco, richiamandosi tra l'altro a Derrida, dice: la condizione per qualunque dialogo autentico è che ciascuno degli interlocutori assuma esplicitamente la propria condizione di parte coinvolta, si renda conto e renda conto all'altro interlocutore dei propri pregiudizi o più in generale della propria identità, senza sentirsi fin da principio colui che sa di più e che può guidare il dialogo verso esiti previsti, già saputi come veri. Nelle nuove condizioni di rapporti fra popoli e culture diverse nel mondo postcoloniale, il cristianesimo non può pensare di adempiere alla propria costitutiva vocazione missionaria accentuando la propria specificità dottrinale, morale, disciplinare. L'ospitalità, mi richiamo qui a Jacques Derrida, non si realizza se non come un mettersi nelle mani del proprio ospite, come un affidarsi a lui, accettando dunque l'eventualità, nel caso del dialogo interculturale o interreligioso, che sia lui ad avere ragione. Ora, al di là del fatto che il confronto religioso, a mio avviso, non è un mero confronto di opinioni, che può portare eventualmente uno dei due interlocutori alla consapevolezza di avere torto, almeno riguardo ai principi della propria fede, diciamo così, va detto che chi affronta, questo in generale, chi affronta un dialogo con sincerità, con rispetto per l'altro, non necessariamente deve essere privo di certezze riguardo all'argomento trattato, o quantomeno mettere in disparte quello che in riferimento all'argomento in esame pensa che sia vero. Vi può essere dialogo autentico anche quando le parti coinvolte mirano a convincere l'interlocutore della verità assoluta della propria posizione. E a riguardo, a mio avviso, sono estremamente illuminanti le parole di Leonardo Rodriguez Dupla, il quale dice: un fraintendimento molto frequente consiste nel pensare che è tollerante soltanto colui che attribuisce pari dignità a tutte le opinioni. Chi invece aderisce fermamente a un principio, diciamo di natura etica o religiosa, e di conseguenza lo considera non negoziabile, viene considerato intollerante e anche potenzialmente pericoloso per gli altri, poiché si dà per scontato che se l'uomo dalle convinzioni ferree non le impone agli altri con la forza, è soltanto perché non è in condizione di farlo. Secondo questo modo di vedere le cose, la persona tollerante, civilizzata, si mantiene sempre, diciamo così, a una certa distanza dalle proprie opinioni, non si identifica pienamente con esse ed è conscia che è conscia del loro carattere ipotetico. Trovandosi a dialogare con altre persone su qualche argomento controverso, esprimerà apertamente la sua opinione, considerandola però come un'ipotesi e non come una certezza, e meno ancora come qualcosa per cui valga la pena di impegnarsi incondizionatamente. Un difetto di questo modo di vedere le cose consiste nell'ignorare la differenza che esiste fra considerare vera un'opinione e volerla imporre agli altri. Ovviamente, se questa differenza non sussistesse, ogni persona con dei principi costituirebbe un pericolo per gli altri, ma si dà il caso che la differenza esista. Allora, si potrebbe dire: l'unicità di Cristo e la verità assoluta del suo messaggio di salvezza non hanno carattere ipotetico, non sono negoziabili, ma esse possono essere considerate come fonte di violenza o di intolleranza soltanto da parte di chi non si avvede della distinzione fra l'essere certi di una verità e il volerla imporre agli altri a tutti i costi. Il vero cristiano, che dialoga con i fedeli di altre religioni, non vuole imporre a tutti i costi, diciamo così, la buona novella, ma mostrare per l'appunto sulla base della ragionevolezza, la validità da un lato di quelli che si chiamano i preambula fidei, dall'altro lato di quelli che si chiamano i motiva credibilitatis. Non solo, il tenere fermi i propri principi religiosi in un dialogo interreligioso non impedisce di prestare ascolto a chi aderisce ad un altro credo. Anzi, tutt'altro, colui che dà il proprio assenso alle verità di fede, sine formini del Randi, è tenuto a conoscere, è tenuto a apprezzare la vita, come dire, religiosa degli altri, perché questo, oltre che arricchirlo sul piano culturale, oltre che a farlo crescere anche sul piano umano, gli consente di comprendere appieno, gli consente poi anche di proporre il Vangelo in un modo adatto, più adatto ai suoi interlocutori. Quindi direi che la comprensione delle altre realtà religiose con cui ci si confronta è un'esigenza imprescindibile per il cristiano, nel senso che non solo favorisce il dialogo, ma poi consente anche di valorizzare il proprio percorso di fede, di viverlo anche più pienamente. Se il dialogo è strettamente connesso con la valorizzazione del proprio percorso di fede, la testimonianza, come messo in luce dal Vaticano II, esprime al meglio la modalità cristiana di dialogo con altre culture, con altre religioni. È dato a leggere nella Gentes: tutti i cristiani, dovunque vivano, sono tenuti a manifestare con l'esempio della loro vita e con la testimonianza della loro parola l'uomo nuovo. Ma perché essi possano dare utilmente questa testimonianza, debbono riconoscersi come membra di quel gruppo umano in mezzo a cui vivono e prendere parte, attraverso il complesso delle relazioni, degli affari e dell'umana esistenza, alla vita culturale e sociale. Come Cristo stesso penetrò nel cuore degli uomini per portare attraverso un contatto veramente umano alla luce divina, così i suoi discepoli debbono conoscere gli uomini in mezzo ai quali vivono e improntare le relazioni con essa a un dialogo sincero e comprensivo. Allora, al contrario di quello che alcuni potrebbero pensare, il riconoscimento di uguali diritti alle altre culture non esige per la Chiesa l'abbandono della propria vocazione missionaria, dei propri atteggiamenti missionari, cioè della pretesa di portare al mondo la sola verità. Perché? Perché la prima via che la Chiesa è tenuta a percorrere per svolgere la sua missione è quella della testimonianza, che può essere data dal fedele soltanto quando questi prende parte attivamente alla vita culturale e sociale del gruppo umano in cui si trova a vivere. E si tratta di un prendere parte che a sua volta esige il dialogo, dal momento che coloro in mezzo ai quali si dà testimonianza poi reagiscono in un certo modo, pongono domande, pongono delle condizioni e così via. Ora, in conclusione, vorrei affrontare la questione circa la necessità o meno che il cristianesimo si dissocia dalla metafisica affinché possa appunto dialogare con le altre religioni senza alcuna imposizione, ponendo l'attenzione proprio sul concetto di testimonianza, in particolare sul concetto di poi conoscenza per testimonianza da me proposto. Ancora una volta significativa è la posizione di Vattimo, il quale afferma: non è forse violenza l'autoritarismo che dice tu devi pensare così e basta? E il cristianesimo non è atto d'amore piuttosto che rivelazione di verità? C'è una violenza all'origine della storia che è l'autoritarismo, il non rispettare l'altro come me, non volergli bene. Tutto questo è all'origine del male. Ma abbiamo a che fare con l'interpretazione del cristianesimo che non riconosce il ruolo effettivo nell'ambito della fede, della testimonianza. la quale, come dice il magistero ecclesiastico, è il mezzo con cui la verità dell'amore di Dio raggiunge l'uomo nella storia, invitandolo ad accogliere liberamente questa novità radicale. Orbene, in considerazione del fatto che Vattimo parla di autoritarismo in riferimento alla rivelazione della verità, muovendo da una prospettiva antimetafisica o postmetafisica di matrice heideggeriana, giova a mostrare, a mio avviso, l'erroneità della sua posizione, partendo proprio dal concetto di fede da me proposto negli incontri precedenti, cioè la fede intesa come adeguatio intellectus ad persona. Per usare la formula a sua completezza, è et ad rem. Questa interpretazione, ponendo l'accento sulla priorità della verità come proprietà del giudizio rispetto alla verità considerata nella sua dimensione ontologico-trascendentale, permette di far luce sulla libertà concretamente esercitata da colui che accoglie la testimonianza altrui, dal momento che il giudizio con cui il fedele perviene alla fede è il risultato di un'attività massimamente libera, ossia di un'attività con cui lo stesso soggetto dà liberamente il proprio assenso a quelle verità non evidenti che sono i misteri divini comunicati dalla persona di Cristo e dagli altri testimoni della rivelazione. Altre parole, diciamo così, alla tesi secondo cui la verità implica l'obbligo di pensare così e basta, si può per l'appunto contrapporre la tesi metafisica secondo cui le verità di fede, qualora vengano primariamente interpretate come, come dire, nella loro dimensione non trascendentale, ontologico-trascendentale, ma logico-categoriale, in riferimento anche a Rahner, come abbiamo visto la volta scorsa, sono innanzitutto misteri il cui contenuto è tale da dipendere dalla volontà di colui che è poi chiamato a credere, di colui che è chiamato a fare affidamento all'autorità, per l'appunto, altrui, all'autorità di Cristo. E del resto è in questo senso che poi possono, per esempio, essere comprese le parole di Paolo VI, quando nell'enciclica Ecclesiam Suam, richiamandosi proprio alla nozione di corrispondenza, quindi anche di adeguatio, dice: il dialogo della salvezza non obbligò fisicamente alcuno ad accoglierlo. Fu una formidabile domanda d'amore, la quale, se costituì una tremenda responsabilità in coloro a cui fu rivolta, li lasciò tuttavia liberi di corrispondervi o di rifiutarla. Chi rifiuta o in qualche modo svaluta la nozione metafisica di corrispondenza in relazione alla fede, preferendo fare appello sulla scia del decostruzionismo heideggeriano all'essere in generale, all'essere come evento, e finisce per elaborare un pensiero che subordina la fede, e uso qui un'espressione di Levinas, ai giochi anonimi non solo di una verità impersonale ma anche di una libertà impersonale. E a mio avviso il caso di Vattimo, il quale, muovendo dall'idea in base alla quale secondo l'esperienza del pluralismo postmoderno noi possiamo pensare l'essere, dice Vattimo, soltanto come evento, finisce per fare infondatamente affidamento a ciò che accade in molte posizioni filosofiche di oggi, in cui la verità è concepita come la plausibilità all'interno della comunità dei soggetti interpretanti. Anzi, lui dice precisamente degli interpreti competenti. Di qui, appunto, la necessità di ricorrere alla fede come adeguatio intellectus ad personam et ad rem, la quale, nella misura in cui, come abbiamo visto, valorizza la libertà del singolo soggetto credente, rappresenta una prospettiva metafisica a partire dalla quale è possibile mostrare come l'annuncio del Vangelo non sia una forma di colonialismo ecclesiale o teocratico. Finito qui. Detto questo, lascio la parola alla professoressa Silli, che ringrazio sentitamente per essere venuta qui a parlare, a discutere con noi.
Sì, allora, innanzitutto ricambio i ringraziamenti, ringrazio la Fondazione Campostrini, in particolare il dottor Renzi, per avermi dato questa opportunità di partecipare a un progetto che credo sia davvero interessante. E, diciamo, mi dà l'opportunità di condividere anche un po' il frutto di ricerche precedenti, perché io ho lavorato in passato sulla logica della testimonianza e, è un argomento che mi sta particolarmente a cuore e, in particolare, attraverso, diciamo, anche questa presentazione vorrei mettere in luce alcuni nuclei problematici dell'argomento. Coordinandomi direi molto bene col dottor Renzi sulla questione della fondazione metafisica della testimonianza, cioè il ricercare in qualche modo di riappropriarsi filosoficamente dello status epistemico della testimonianza, concentrandomi, focalizzando l'attenzione sulla mediazione testimoniale, sulla persona del testimone, quindi cercando anche di trovare quella che io definisco nel titolo una piattaforma antropologica per il dialogo interreligioso. E per lasciare spazio il più possibile al dibattito, che poi credo sia anche interessante confrontarsi su questi argomenti, io mi atterrò a quello che ho scritto. E, ecco, diciamo, presentando innanzitutto i nuclei tematici principali nei quali è articolata questa presentazione. Allora, innanzitutto nella prima parte, la parte introduttiva, cercherò di evidenziare la centralità della testimonianza nella dimensione intersoggettiva della conoscenza. Dedicherò un breve excursus alla ricostruzione storico-genetica della tematizzazione filosofica della testimonianza e nella parte centrale, diciamo, della presentazione analizzerò i rischi di quella che io definisco l'assolutizzazione della declinazione puramente dialogica della testimonianza a scapito di una fondazione ontologica dei suoi contenuti. Quindi collegandomi proprio alla questione che riguarda la posizione dell'ermeneutica e la posizione di Vattimo. E l'ultima parte, diciamo, che costituisce la pars construens, potremmo dire, che è la proposta di ancorare nel principio ontologico e antropologico del logos, da cui logica della testimonianza, la testimonianza in funzione di un fecondo dialogo interreligioso, quindi facendo riferimento, diciamo, al tracciato ratzingeriano del logos. Prima di procedere nell'articolazione delle quattro direttrici di ricerca, vorrei fare una precisazione, cioè mi preme sottolineare due diverse connotazioni del dialogo interreligioso, proprio a partire dall'analisi dell'etimologia della parola dialogos, che è parola che attraversa, che esprime una transizione e che richiama teleologicamente una unità di significato o quantomeno la ricerca del significato ontologico e intellegibile del referente linguistico indicato. Questo contenuto semantico, a mio avviso, trascende per sua natura i due interlocutori, che possono comprendersi nella misura in cui riconoscono la comune referenza ontologica della realtà significata dal logos. In altre parole, se la parola comunicata non rispecchia l'universale intellegibilità dell'oggetto a cui si riferisce, si snatura il telos del dialogo e di conseguenza l'intenzionalità metafisica della conoscenza. Questa precisazione risulta doverosa quando si contestualizza il dialogo a fini pragmatici. È questo il caso della diversificazione tra dialogo apostolico e dialogo politico, tra virgolette. La prima accezione esprime l'essenza stessa del logos cristiano, che è intrinsecamente finalizzato all'evangelizzazione o all'annuncio della salvezza. La seconda accezione funzionalizza la copresenza degli interlocutori alla ricerca di una prassi comune nella dimensione secolare, nel seculum. Nel primo caso emerge l'assolutezza del compito della parola che salva e che comunica i beni soprannaturali. Nel secondo caso il dialogo è, potremmo dire, una condizione esterna previa, preliminare, caratterizzata da finalità dinamiche relative alla ricerca congiunta di una costruttiva e pacifica coesistenza. Io, diciamo, mi occuperò di rapportare la logica della testimonianza a questa seconda accezione del dialogo, che quindi è extrateologica, evidenziando il tracciato assiologico-metafisico che innerva la natura normativa e relazionale dell'essere testimone. Come ricorda Luigi Giussani in uno dei suoi ultimi saggi, la cultura, la storia e la convivenza umana si fondano in buona parte sulla conoscenza indiretta, che se venisse abolita e delegittimata come forma autentica di sapere, farebbe scomparire con sé tutto il patrimonio culturale dell'umanità, proprio perché tutta la cultura umana si basa sul fatto che uno incomincia da quello che ha scoperto l'altro e va avanti. Questa sua riflessione pone in risalto proprio l'indispensabilità della fede come metodo naturale di conoscenza, prima ancora che come dono soprannaturale. Senza questo metodo non ci sarebbe lo sviluppo umano, lo sviluppo anche culturale. E se l'unica ragionevolezza, scrive ancora Giussani, fosse nell'evidenza immediata o personalmente dimostrata, l'uomo non potrebbe più procedere, perché ognuno dovrebbe rifare tutti i processi da capo, e questo anche sul piano proprio esclusivamente scientifico. C'è anche la figura di un epistemologo svizzero antiriduzionista, che è Ernest Naville, che già alla fine dell'Ottocento sottolineava la necessità di approfondire lo statuto epistemico della testimonianza, affermando che i trattati di logica indicano la testimonianza come un supplemento indispensabile alle nostre conoscenze personali, ma questo non è abbastanza. Bisogna mostrarne l'intervento in tutti i nostri mezzi di conoscenza, bisogna dunque indicarla a parità di titolo con l'esperienza personale e la ragione tra le fonti del sapere. Questo proprio per sottolineare l'oggettiva centralità e pregnanza non solo esistenziale del sapere trasmesso per mediazione. E io personalmente credo che sia proprio compito specifico della filosofia, che è scienza dell'intero, che ha un approccio olistico sulla realtà e che ha una capacità sinottica proprio, diciamo, sulla base del risalire alla vocazione originaria della filosofia, per lustrare le ragioni del discredito che è stato inflitto proprio dai suoi stessi esponenti alla conoscenza per testimonianza, che non ha mai potuto godere del riconoscimento epistemologico che le spettava per natura. Quindi perché è importante riconoscere i fondamenti epistemici alla testimonianza? E qui si arriva, credo, a uno dei nodi tematici più significativi, cioè alla risposta sul perché manchi una rigorosa epistemologia della testimonianza e non sia facile rinvenire una sua esplicita tematizzazione filosofica. Per ora anticiperò che le cause principali di questo fenomeno sono, da un lato, a mio avviso, un'errata concezione individualistica e monadologica del soggetto cognitivo, e vedremo quanto l'approccio metodologico cartesiano abbia influito profondamente su questo tipo di deriva, diciamo, della tematizzazione della testimonianza, e dall'altra un'interpretazione parziale e riduttiva della nozione di testimonianza, relegata nell'ambito degli studi giuridici o concepita tutt'al più come strumento dell'apologetica teologica. In realtà, A mio avviso non esiste nessun divario tra la struttura logica dell'atto di fede in un testimone umano, quale può essere ad esempio un educatore, un politico, uno scienziato, e la struttura logica dell'atto di fede nei testimoni della rivelazione. E ciò in virtù del fatto che l'enucleazione dei criteri che consentono il riconoscimento di una testimonianza verace rivelano il radicamento dell'atto di fede nella dimensione sapienziale della razionalità umana, e qui poi vedremo quanto è importante e significativo l'approccio ratzingeriano alla questione del logos, quindi contro ogni riduttivismo scientistico e ogni tentazione fideistica. Non c'è cesura, ma c'è una continuità tra la recta ratio e l'intellectus fidei, e in tal senso è vero che la criteriologia della credibilità del testimone è al servizio dell'apologetica teologica, ma si tratta di uno sbocco naturale determinato dal comune intento di ricercare la verità. Sappiamo infatti che qualsiasi attività apologetica ha bisogno della filosofia come interlocutrice per verificare l'intelligibilità e la verità universale dei suoi asserti. Questo lo troviamo scritto anche nella Fides et Ratio. Ed è proprio a tale fine che io propongo l'applicazione della logica aletica, grazie alla quale è possibile riconoscere il valore verità nei giudizi pronunciati dai mediatori del sapere. Il fatto che l'atto di fede nella rivelazione sia reso possibile dall'intervento della grazia divina non esclude, ma semmai richiede, la consapevolezza filosofica della natura esclusivamente intellettiva dell'assenso che un uomo può e deve dare alla parola di Dio. La fede, come troviamo scritto nella Fides et Ratio, è in qualche modo esercizio del pensiero, dove si ricorda che la conoscenza per credenza, che si fonda sulla fiducia interpersonale, non è senza riferimento alla verità. Esistono verità conoscibili naturalmente e quindi filosoficamente, e la loro intelligibilità costituisce un presupposto necessario per accogliere la rivelazione di Dio. È proprio questo il servizio che la logica della testimonianza rende alla comprensibilità universale dell'attendibilità del sapere trasmesso dagli apostoli, dai martiri, dai santi e da tutti coloro che nei secoli hanno testimoniato il Vangelo. Vedremo come il rischio di privare la nozione di testimonianza dalla sua relazione assiologica con le verità naturali iscritte nell'ordine metafisico sia proprio quello di imbattersi in una crisi di senso. È questo il caso del pensiero postmoderno e dell'indirizzo ermeneutico, che non soltanto si incaglia nelle secche del come si comprende e come si dice la realtà, quindi prescindendo dal verificare le possibilità della ragione di scoprirne l'essenza, ma esibisce un incessante passaggio da interpretazione a interpretazione che non si conclude mai nella formulazione di un giudizio certo. L'altro aspetto riguarda la frammentarietà delle teorie scientifiche, che spesso si contendono la risposta più convincente, e i diversi modi di vedere e di interpretare il mondo e la vita dell'uomo impediscono sia di riconoscere che esiste un sapere fondazionale, parola difficile effettivamente da interpretare, sia di presupporre la competenza e la vocazione del linguaggio umano di esprimere un comune referente metafisico. È proprio su questo terreno che fiorisce lo scetticismo metafisico e gnosiologico, responsabile in parte di lasciare anche la nozione di testimonianza in balia di interpretazioni spesso irrazionalistiche e fideistiche. La dissoluzione dei fondamenti aletico-normativi della testimonianza impedisce uno sguardo trascendente rispetto all'orizzonte storico che determina l'interpretazione del contenuto testimoniato, ontologia della differenza, e riduce inevitabilmente l'ethos testimoniato a pura espressione della propria cultura di appartenenza. Scriveva Attimo nelle avventure della differenza: il discorso sulla testimonianza sembra svuotarsi completamente di significato, sparisce infatti il soggetto di essa e il testimone è ridotto a puro sintomo, non è un centro ultimo e attivo di interpretazione, ma si offre a sua volta come oggetto a interpretazioni ulteriori. Quindi diciamo che è proprio mia intenzione mostrare come proprio in virtù invece di una riappropriazione di uno sguardo sinottico della filosofia rispetto alle, potremmo dire, scienze particulares, è proprio mia intenzione mostrare come la testimonianza invece rientri a pieno titolo fra i temi di sua competenza e come, analogamente a tutte le forme di conoscenza, la testimonianza presenti una propria specifica struttura logica. Qui passo a delineare, diciamo, attraverso un brevissimo, direi, excursus storico-filosofico, le tematizzazioni della conoscenza per testimonianza, che è avvenuta il più delle volte in modo implicito, cioè all'atero, addirittura a volte all'interno di altri nuclei tematici, e quindi quasi mai attraverso una trattazione autonoma ed esclusiva. Figure paradigmatiche di questo approccio sono Aristotele, che affronta il problema della veridicità di ciò che viene trasmesso per mediazione nella retorica, Locke, che nel saggio sull'intelletto umano tratta la testimonianza a proposito del giudizio di probabilità, e Hume, che nel trattato sulla natura umana riserva poche righe alla credenza, definendola uno dei molteplici effetti delle associazioni di idee. Quello che invece è interessante è notare che molti esponenti della filosofia ebraica del Novecento, che sono particolarmente sensibili al tema dell'intersoggettività, affrontano la questione della testimonianza, vedremo, accentuandone il valore etico e antropologico, ma lasciando da parte il radicamento sul terreno, diciamo, della metafisica e della logica etica. Tra questi, diciamo, spiccano la Arendt, che nel saggio intitolato Vita attiva, mentre riflette sul tema dell'identità, sfiora anche il problema della conoscenza testimoniale; Rosenzweig, che analizza la responsabilità etica dell'edim, il testimone, nella Stella della Redenzione; Levinas, che in Altrimenti che essere, o al di là dell'essenza, mette in luce il passaggio filosofico dalla rappresentazione alla ripresentazione, caratterizzato proprio dalla centralità di un nuovo sapere ancorato alla testimonianza. Un'attenzione particolare merita Ricoeur, che dedica numerosi scritti al tema della testimonianza, dall'opera in tre volumi Tempo e racconto al saggio Ricordare, dimenticare, perdonare, che è dedicato proprio al rapporto fra testimonianza e memoria storica, fino ad arrivare all'articolo che a mio avviso è il più significativo proprio dal punto di vista tematico, che si intitola L'Hermeneutique du témoignage. Vedremo proprio come il problema di fondo è l'assenza di un radicamento assiologico della testimonianza, che indubbiamente lascia sospeso l'atto testimoniale del singolo soggetto su un vuoto di significato universalmente intelligibile. Quindi è questo, diciamo, potremmo dire, il percorso che conduce al progressivo indebolimento del pensiero, che autorizza Vattimo a parlare di un anacronismo della nozione di testimonianza. L'opzione, quindi, potremmo definire in termini generici immanentistica della filosofia, determina due conseguenze: da una parte l'impossibilità di riconoscere alla conoscenza per testimonianza una struttura logica, dall'altra parte anche la sfiducia nella possibilità del soggetto pensante di conoscere validamente qualcosa. Perché accade questo? Perché se si abolisce l'intenzionalità metafisica fra soggetto e oggetto, quindi in un certo senso assolutizzando il ruolo del soggetto in una dinamica autoreferenziale, si arriva proprio alla dissoluzione del soggetto stesso e si perde il senso del conoscere, tanto più di un conoscere mediato che è esposto a infinite interpretazioni. Però prima di arrivare a questo, diciamo che è un pochino lo sbocco naturale, cerchiamo di enucleare un pochino le tappe che lo precedono. Credo che uno degli aspetti interessanti sia quello che riguarda l'accordo fra razionalisti ed empiristi, che sono entrambi, diciamo, accomunati dalla tendenza a deprezzare la testimonianza come conoscenza certa. Ora, se si riflette sul motivo di questa convergenza, ci accorgiamo che entrambe le scuole di pensiero, anche se poi giungono a conclusioni diverse dal punto di vista gnoseologico, partono dalla stessa concezione individualistica del soggetto cognitivo. Quindi è interessante notare come la valorizzazione filosofica della conoscenza testimoniale il più delle volte si radichi nel riconoscimento di facoltà naturalmente rivolte all'alterità e quindi contraddistinte dai rapporti extrafisici, potremmo dire, di libertà e responsabilità. Pensiamo anche a Vico, mi veniva in mente, quindi la scelta, potremmo dire, morale anche dei singoli, dei popoli, non è autodeterminata, ma potremmo dire che negli autori che tematizzano la questione della testimonianza come conoscenza certa, questa scelta morale è preceduta dall'esistenza di un ordine assiologico naturale che non è l'uomo a stabilire. Il bonum e il verum, cioè, non sono contenuti della coscienza posti dalla ragione, ma sono condizioni di esistenza del senso morale. Quindi ci troviamo di fronte a un tema di fondamentale importanza per la logica della testimonianza, cioè la valutazione della credibilità di un testimone dipende dall'adeguazio di ciò che testimonia alla realtà delle cose. Corrispondenza questa che non è verificabile direttamente dal destinatario della testimonianza, ma che comunque risulta garantita dalla logica letica che è fondata sul realismo metafisico e che consente di identificare il bene non con un contenuto di coscienza, ma con una proprietà dell'essere e che riconosce alla coscienza un ruolo deliberativo, ma non costitutivo, nei confronti di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. In questa prospettiva il testimone attendibile è colui che aderisce al bene e alla verità con la sua persona attraverso parola e azione. Quindi la specificità della conoscenza mediata consiste proprio nella centralità assunta dal termine medio dell'intenzionalità conoscitiva, che è una persona impegnata in un'adesione integrale alla verità, adesione che si esprime sia nella coerenza logica di ciò che dice, ma anche nella fedeltà del suo ethos, del suo agire a ciò che dice. Quindi in ragione di questo la credibilità rivela una duplice intenzio, potremmo dire, verso l'oggetto verità e verso il soggetto persona. Ed è per questa stessa ragione che la logica della testimonianza presuppone quello che si definisce il terzo principio del senso comune sull'esistenza dei fondamenti etici universali, che sono il costante termine di confronto per valutare l'attendibilità delle testimonianze e dell'ethos del testimone. Scorrendo velocemente arriviamo alla parte, potremmo dire, centrale di questa presentazione, che riguarda la responsabilità del testimone, proprio nella duplice relazione intersoggettiva ma anche nella relazione assiologica, e che mette in luce la natura normativa della persona. Abbiamo visto all'inizio proprio dell'excursus storico, ho accennato proprio al ritorno filosofico della testimonianza nel pensiero dialogico ebraico del secolo scorso. Ecco, io credo che l'aspetto interessante che caratterizza questo revival è il contestuale riappropriarsi della centralità della relazione intersoggettiva io-tu e l'attribuzione di un primato assoluto all'etica privata, che però soppianta la filosofia prima. Cioè, la preoccupazione comune di Buber e di Levinas è quella di sottrarre la relazione con qualcuno alla oggettivazione, alla reificazione, alla sua trasformazione in un rapporto di tipo noetico con qualcosa. Secondo questa prospettiva, l'emunà, la fede, non può in alcun modo essere identificata con una forma di conoscenza che si qualifichi come atto di riconoscimento della verità di un asserto, ma viene configurata come relazione intima ed esclusiva dell'io con un tu. Quindi il testimone è colui che persevera contro ogni speranza e contro ogni evidenza logica nella fede verso l'invisibile, rendendosi in tal modo degno di fiducia. Ci sono, diciamo, delle assonanze anche con la concezione di Kierkegaard sulla fede e sulla testimonianza. Quindi vedremo che il problema sollevato e lasciato irrisolto dai sostenitori di questa assolutizzazione dell'etica, che in qualche modo sostituisce la metafisica, riguarda l'impossibilità di discernere aleticamente l'attendibilità del contenuto proposizionale della fede e della testimonianza. Potremmo dire c'è una forte accentuazione della dimensione relazionale. Rimane però senza risposta, in una dimensione, diciamo, aporetica, la risposta sul contenuto proposizionale della testimonianza stessa. Quindi, nella prospettiva che ho delineato, il testimone è credibile quando la sua condotta fa intendere che la certezza circa la verità che gli testimonia è assoluta, cioè sciolta da vincoli, tanto da giocarsi la vita per essa. L'accentuazione del carattere di responsabilità del testimone, che persegue la sua testimonianza fino al sacrificio della propria vita, è certamente uno dei nuclei fondamentali della criteriologia della credibilità. Ma non è esaustivo se non si coniuga, a mio avviso, con un altrettanto accentuato senso di responsabilità e impegno nell'adeguazione dell'ethos del testimone ai fondamenti metafisici della morale. Ovviamente, quando parlo di fondamenti metafisici della morale, mi riferisco a quei principi universali che sostanziano il diritto naturale e che quindi sono patrimonio del senso comune, potremmo dire pre-filosoficamente. Ho voluto richiamare, proprio sulla necessità di ancorare solidamente l'etica alla legge naturale, al fine di approfondire meglio una questione di rilevanza fondamentale per la logica della testimonianza. Perché questo? Perché se è vero che il solipsismo metodologico, potremmo dire di derivazione cartesiana, che caratterizza tutte le forme in generale di soggettivismo immanentistico, disconosce uno statuto logico alla conoscenza mediata, è vero d'altra parte che non tutte le filosofie sensibili al tema dell'intersoggettività e della relazionalità naturale della coscienza sono in grado di determinare l'attendibilità della testimonianza. È questo, per l'appunto, il caso del pensiero dialogico, che da una parte enfatizza il mistero dell'altro e lo preserva dai tentativi reificanti, oggettivanti, propri dell'atto conoscitivo, però dall'altra parte il nucleo problematico è che lascia la testimonianza sospesa su un vuoto di incomprensibilità. Ricoeur è uno degli autori che ha messo meglio a fuoco il paradosso insito nel carattere espressivo e significante della testimonianza. Per lui, infatti, la testimonianza è un problema filosofico nella misura in cui la parola non si limita a designare il racconto di un testimone che riporta ciò che ha visto, ma si applica a parole, opere, azioni e a vite che, in quanto tali, attestano al cuore dell'esperienza e della storia un'intenzione, un'idea che trascende l'esperienza e la storia. Quindi, detto in altre parole, sebbene la testimonianza coincida con un atto individuale, comunque la testimonianza assume sempre un carattere assoluto di portata universale. Siamo di fronte a un paradosso. Il paradosso consisterebbe nell'investire di un significato universale il singolo atto testimoniale. Ed è proprio allo scopo di congiungere l'interiorità dell'affermazione originaria con l'esteriorità degli atti che la esprimono in senso assoluto che Ricoeur elabora l'ermeneutica della testimonianza. È da notare che Ricoeur, sebbene sia cosciente della naturale tendenza al trascendimento di sé che è insito nell'atto testimoniale, non ha determinato aleticamente i criteri in base ai quali riconoscere il valore assoluto della singola testimonianza. A mio avviso, la soluzione, diciamo, che viene prospettata ha un sapore ontologistico, cioè il criterio per discernere l'assoluto che è fuori di noi, testimoniandosi nella storia in atti assoluti di perdono, amicizia e fiducia, abita in noi. Ricoeur non riesce però a risolvere l'ambiguità tra la consapevolezza della vocazione veritativa dell'atto testimoniale, che è un sapere indiretto, dove l'assoluto è colto negli atti attraverso la mediazione, e la propensione ad accogliere invece l'invito di Levinas a individuare nella testimonianza un sapere diverso da quello epistemico, cioè capace di dire il vero in modo diverso da quello della rappresentazione su ciò che è irrappresentabile, infinito. Ricoeur è convinto che una filosofia della testimonianza sia possibile a condizione che essa si identifichi con un'ermeneutica. Quindi interpretare la testimonianza è un atto duplice, un atto della coscienza di sé su se stessa e un atto di comprensione storica dei segni che l'assoluto offre di sé. Permane però, a mio avviso, il senso di indeterminazione che caratterizza questa via lunga dell'ermeneutica ricoeriana. Il suo faticoso peregrinare attraverso il conflitto delle interpretazioni, dove è impossibile, oltre che illegittimo, riconoscere un significato definitivo e intellegibile alla testimonianza in quanto tale. Se è vero infatti che quest'ultima offre qualcosa da interpretare, contestualmente richiede di essere interpretata, quindi suscitando in qualche modo l'attività critica, questo qualcosa non viene mai identificato con un contenuto metafisico dotato di intelligibilità e quindi un significato unico e definitivo. Cioè, l'unico filo conduttore nell'intrico di queste molteplici interpretazioni resta l'ipseità, cioè l'attestazione di essere lo stesso che si interroga e che si imbatte nell'aporeticità di un'impossibile risposta conclusiva e risolutiva in senso speculativo. Si tratta di una questione della massima importanza che però appunto postula in qualche modo la necessità di un orizzonte fondazionale, se non si vuole cadere in una regressione infinita all'interno di un prospettivismo senza inizio né fine. Quindi, dopo avere in qualche modo enucleato questi due nodi tematici che secondo me qualificano la condizione di possibilità di una logica della testimonianza, quindi ricapitolando, in primo luogo la necessità di uscire dal solipsismo metodologico che racchiude all'interno dell'io il dinamismo della conoscenza, e in secondo luogo la necessità di ancorare l'intenzionalità naturale del processo conoscitivo, quindi declinata sia nel protendersi verso altri soggetti, la dimensione relazionale, sia protendersi verso l'essere delle cose a un contenuto aletico intellegibile. Questi sono i due punti focali. Qual è l'aspetto interessante, secondo me, di questo processo, che è un processo storico innanzitutto, è proprio la progressiva dissoluzione di quella stessa coscienza che cartesianamente era assurta un ruolo costitutivo nei confronti dell'essere e del significato della realtà. Ed è lo stesso Ricoeur a ricordare che i maestri della scuola del sospetto in qualche modo hanno espropriato delle competenze del pensiero a riconoscere i fondamenti certi al suo filosofare. Quindi che senso ha oggi parlare di una logica della testimonianza? Ed è proprio questo l'interrogativo da cui parte Vattimo quando sottolinea il sapore anacronistico della nozione di testimonianza in rapporto alla crisi della nozione di soggetto. Secondo me l'aspetto molto interessante messo in luce proprio da Vattimo riguarda il destino di ogni filosofia che si avvale del metodo soggettivistico trascendentale. Cioè, una volta tramontato il ruolo egemonico della coscienza, sia rispetto alle altre forze interne che costituiscono la persona, potremmo definirli i patoi, sia rispetto alle potenze storiche, cercare di sapere se il soggetto testimonia la verità è illegittimo e privo di senso. È lo stesso Vattimo a rintracciare le cause dell'anacronismo della categoria di testimonianza nella crisi dei due termini che compongono il nesso indissolubile persona-verità. Il nesso che rende significativa una tematizzazione filosofica della testimonianza. Quindi l'aspetto più stimolante di questa riflessione riguarda il disconoscimento vattimiano della struttura logica triadica che caratterizza la testimonianza, proprio perché c'è un'accentuazione del nesso persona-verità, sia la sua intrinseca relazione con un contenuto aletico che, dicevo, in quanto inscritto nella natura stessa dell'essere umano, trascende e deve trascendere la sua appartenenza a una determinata cultura. È interessante notare come dalle sue osservazioni venga spontaneamente alla luce la dipendenza della nozione di testimonianza dal destino filosofico del soggettivismo di matrice cartesiana, cioè una volta ridotta la verità all'adeguazione del singolo soggetto agli interessi di una certa forma di vita alla quale appartiene, e una volta compromessa la consapevolezza e padronanza di sé da parte del soggetto che esercita una supremazia ma che è minata alla base da pulsioni inconsce, il significato unico e intelligibile della testimonianza si trasforma in una molteplicità, potremmo dire che si frantuma, si polverizza in una molteplicità di significati correlati alla pluralità di prospettive e di culture di appartenenza. Ma se risaliamo all'etimologia proprio del verbo testimoniare, ci rendiamo conto che, affinché possa assumere un qualche significato, il termine testimoniare prevede grammaticalmente una relazione che lo completi, ma non solo nella relazione verso l'oggetto della testimonianza, cioè il testimoniare qualcosa, il nesso soggetto-verità di cui parla anche Vattimo, ma di una relazione verso qualcuno a cui destinare la testimonianza, senza la quale non esisterebbe il perché dell'atto di testimoniare. Quindi lo schema tracciato da Vattimo sull'individualissimo rapporto soggetto-verità, a mio avviso, risulta insufficiente ad esprimere proprio il significato logico, la struttura logica della nozione di testimonianza. Cioè l'atto testimoniale non può essere soltanto adesione privata e solipsistica a qualcosa, ma è atto intenzionale che si sostanzia in una relazione comunicativa. Quindi, secondo me, è opportuno precisare che questo impegno a ricercare la verità e quindi a conformare il proprio logos, potremmo dire, ethos, all'ordine metafisico delle cose, caratterizza strutturalmente, originariamente, sia colui che riceve la testimonianza, che è investito del compito di discernere l'attendibilità della stessa, sia colui che si assume la responsabilità di trasmettere il sapere. Questo, per esempio, è un dato fondamentale sul piano educativo, perché credo che sia molto interessante riflettere su questo proprio nell'azione educativa. La preliminarità morale della testimonianza educativa quindi deriva proprio da questa consapevolezza di dover vivere, in qualche modo esprimere attraverso la propria singolarità personale, sicuramente unica e irripetibile, la teleologia dell'azione formativa. E nel pensiero di Rosenzweig viene particolarmente valorizzato il contributo antropologico ed etico della testimonianza. L'attendibilità e credibilità del logos risulta inscindibilmente legata all'ethos di colui che lo trasmette. e leggo proprio un passo tratto dalla Stella della Redenzione: le verità che vanno considerate d'ora in avanti come punto di partenza sono le verità più alte e supreme, spesso disprezzate come idee fittizie, postulati o mere esigenze. Muovendo da quelle verità che non sono assolutamente importanti e sulle quali il consenso di tutti è scontato, come due e due fanno quattro, si deve percorrere la strada che porta più in là, raggiungendo le verità per le quali l'uomo è disposto a spendere ogni sua cosa, quelle che l'uomo non può affermare in altro modo che con il sacrificio della vita, quelle insomma che non si possono affermare come tali se non mettendo in gioco tutta la propria vita. Quindi torna in primo piano il problema della criteriologia, dell'attendibilità del verum in termini non puramente logico-dimostrativi, ma etico-antropologici, potremmo dire. E arriviamo all'ultima parte, perché appunto poi vorrei lasciare il più possibile spazio al dibattito, in cui, forse provocatoriamente, propongo di risalire all'esplorazione della nozione di logos, che io credo possa rappresentare una risposta alla sfida culturalista e riduzionistica della testimonianza. Cioè, nella parte introduttiva avevo specificato che la testimonianza gioca un ruolo di primo piano effettivamente nel dialogo interreligioso, che a mio avviso è da intendere come occasione di crescita morale congiunta e operatrice di pace temporale, sottolineando appunto la temporalità, se vogliamo, della dimensione del dialogo. A questo proposito, il cardinale Jean-Louis Thorin ha proprio di recente citato un estratto del discorso del Papa Emerito, che era stato pronunciato nel 2012 in occasione degli auguri natalizi alla Curia Romana, nel quale, tra le tante cose, identificava il fine del dialogo interreligioso. Un dialogo in cui si tratta di pace e di giustizia, leggo, diventa da sé, al di là di ciò che è semplicemente pragmatico, una lotta etica circa la verità e circa l'essere umano. Un dialogo circa le valutazioni che sono presupposte al tutto. Così il dialogo, in un primo momento meramente pratico, diventa tuttavia anche una lotta per il giusto modo di essere persona umana. L'aspetto, secondo me, significativo sul quale vale la pena di soffermarsi è che proprio il testo di uno dei documenti elaborati dal Pontificio Consiglio e in sinergia con altre organizzazioni ecumeniche sulla testimonianza cristiana nel mondo sottolinea la necessità di riconoscere il radicamento della libertà religiosa nella legge morale naturale. Occorre infatti ricordare, afferma il documento, che essa scaturisce dalla dignità stessa della persona umana, fondata nella creazione di tutti gli esseri umani a immagine e somiglianza di Dio. Di conseguenza, tutti gli esseri umani hanno uguali diritti e responsabilità. È in questa prospettiva che acquista uno spessore ontologico il fine operativo e produttivo del dialogo interreligioso, che è proprio una cooperazione per perseguire il bonum comune. Quindi, ferma restando l'inevitabile diversificazione dottrinale che è essenziale proprio per tutelare l'identità del logos testimoniato, emerge, e secondo me è soprattutto il tema della testimonianza a farlo scaturire, una piattaforma antropologica di dialogo che fa capo proprio alla natura normativa dell'essere umano. Quindi in questo senso la rilettura ratzingeriana del Logos consente, a mio avviso, di determinare le coordinate di fondo di questa piattaforma antropologica di dialogo attraverso la testimonianza. E dico questo in ragione di tre elementi, a mio avviso, determinanti. Primo, l'ampiezza polisemantica del logos consente di contrastare efficacemente le derive riduzionistiche della tecnoscienza, ad esempio, e di riaffermare un umanesimo autenticamente integrale, fondato ontologicamente, quindi con un orizzonte sovrastorico e universale, realmente universale. Voglio ricordare che il Logos nell'intuizione ellenica, quindi precedentemente rispetto alle ulteriori articolazioni giudaico-cristiane, costituiva il principio di ordine che sovrintendeva la trama intellegibile e strutturata del divenire. Logos significa insieme ragione e parola, una ragione che è creatrice e capace di comunicarsi, ma appunto come ragione. E abbiamo visto come l'ordine morale preceda ontologicamente la testimonianza, in quanto inscritto nella natura normativa della persona e dunque intellegibile sia da colui che testimonia, sia dal destinatario della testimonianza stessa. Secondo elemento a mio avviso determinante, la trasmissione del sapere in un mondo come il nostro, globalizzato e caratterizzato dalla rivoluzione digitale, rimane sospesa su un vuoto di insignificanza che spesso è espressivo della frantumazione, dicevamo prima, in molteplici postazioni interpretative che non sempre sono comunicanti tra loro, proprio perché radicate nel friabile terreno della multiculturalità. Viceversa, dalla certezza originaria della filosofia ellenica, secondo cui esiste una sintassi del mondo che il logos umano è in grado di cogliere in virtù dell'intrinseca razionalità del cosmo, discende la natura significante e comunicativa della parola con cui si trasmette la testimonianza. Quindi il ritorno al Logos non si configura come un anacronistico e nostalgico attaccamento al paradigma essenzialistico e fissista, ma costituisce una prospettiva di accrescimento di conoscenza e di garanzia criteriologica dell'attendibilità che conferisce alla triplice relazione testimone-testimonianza-destinatario uno status epistemico appropriato e ontologicamente fondato. Di contro alla sua marginalizzazione, a sapere, caratterizzato in realtà il più delle volte da una tonalità emozionale e alogica. Quindi tengo a sottolineare che si tratta di una prospettiva di accrescimento, dotata di una feconda interazione fra permanenza e cambiamento, tra natura e cultura. La diversificazione fra l'ordine che io definisco eteronomo e trascendente del logos e la struttura dinamica dell'atto conoscitivo fonda ontologicamente quella ineliminabile sproporzione fra l'essere della realtà e il potere dell'uomo di significarla. Terzo elemento determinante, a fronte dell'emergere di fondamentalismi confessionali e fideistici, che sono una sfida a cui l'Occidente è importante anche che sappia rispondere in modo efficace e argomentato, e anche delle varie forme riduzionistiche del sapere e di parcellizzazione del sapere, la ritematizzazione filosofica del logos in rapporto alla testimonianza consente, a mio avviso, di ricapitolare in una prospettiva universalistica le molteplici declinazioni dell'esperienza umana. E io qui vorrei riportare un passo proprio del discorso del Papa Emerito. Cioè, solo così diventiamo capaci di un vero dialogo delle culture e delle religioni, un dialogo di cui abbiamo urgente bisogno. Nel mondo occidentale domina largamente l'opinione che soltanto la ragione positivista e le forme di filosofia da esse derivanti siano universali. Ma ci troviamo di fronte al fatto che le culture profondamente religiose del mondo vedono proprio in questa esclusione del divino dall'universalità della ragione un attacco alle loro convinzioni più intime. Una ragione che di fronte al divino è sorda e respinge la religione nell'ambito delle sottoculture, è incapace di inserirsi nel dialogo delle culture. E vorrei ricordare a proposito che proprio la Shahada islamica, che è appunto testimonianza, è principalmente professione di fede, ancor prima che azione pratica di trasmissione del sapere. E che anche nell'ebraismo, l'abbiamo anche visto in parte nel, diciamo, ebraismo più secolarizzato, ma l'edime, il testimone, è colui che aderisce a una legge trascendente, è colui che professa il vero e che rifugge la menzogna. Quindi niente di più lontano da questa accezione fortemente etico-religiosa di testimonianza dell'autocostituzione semantica del culturalismo storicistico. È evidente che la chiusura autoreferenziale, diciamo immanentistica dell'Occidente, non fa altro che accrescere il divario con quelle culture permeate di riferimenti all'origine trascendente della legislazione morale. Secondo me, schiudendo l'ampiezza semantica del logos che presiede il senso dell'essere, dell'agire e del conoscere, scopriremo anche che esiste una grammatica universale della testimonianza. Grazie.
Allora, grazie degli interventi. Certo, appunto, io non ho partecipato agli incontri precedenti, non sono del campo un esperto, però qualcosa ho letto, eccetera. E, ho sentito una demolizione di Vattimo, io ho letto dei suoi libri, qualcuno dei suoi libri, che per me erano molto interessanti. Anzi, mi hanno fatto crescere oppure approfondire di più anche il mio aspetto di fede, proprio anche il suo libro, diciamo, Credo di, non di credere, eccetera, dove a un certo punto dice fede, speranza, carità. Lo sappiamo, lo dice Paolo, alla fine rimarrà la carità. Non dobbiamo pensare la fede e con la fede andare avanti con le crociate, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la testimonianza, adesso non vorrei sbagliarmi, lui cita la lettera di Pietro, date testimonianza della vostra speranza. Anche lì dice, verrà superata anche la speranza. Quello che rimane è l'amore, come dice Paolo. Quindi, chiaro, ho apprezzato tutto il vostro percorso e che, però, mentre Vattimo mi apre il cuore, mi dà la possibilità di dialogare con più, non so, con meno, lei ha detto che invece la posizione di Vattimo è quella quasi di chi sta sopra la storia, no, è nella storia e dialoga con la storia, vede i diversi flussi della storia, vede i diversi pensieri, eccetera, e io lo condivido molto. Grazie.
Ne raccogliamo un'altra?
Ma se vuoi meglio forse, non lo so come vuoi.
Perché si rischia che poi se le risposte siete troppo lunghe non si può dare spazio ad altre domande. Va bene. Quindi ne raccoglierei almeno un paio. Questa.
Sì, grazie per le belle relazioni. E, io vorrei porre solo un quesito a mo' di suggestione in realtà alla professoressa Silli. E tutta la riflessione che lei ha svolto mi ricordava molto solo due questioni. Mi ricorda molto la riflessione kantiana riguardo alla religione morale e alla religione rivelata, quando utilizza l'esempio dei cerchi concentrici, per cui la religione rivelata tanto può essere considerata in dialogo con la ragione se si fonda sulla morale. Non so se ci sia questo collegamento. Alla fine il problema di una morale naturale, quasi come punto di incontro, no? Nel dialogo interreligioso, quasi come il logos condiviso che la parola dialogos appunto richiama, Mi sembra che abbia un'ispirazione di questo genere, chiaramente non è solo un'ispirazione kantiana, però volevo solo sapere se per lei c'era questo riferimento. E la seconda questione riguarda un po' il suo riferimento, che trovo interessante soprattutto nella critica al pensiero dialogico ebraico novecentesco, dove, prendendo anche solo Levinas come potremmo definire come punta di diamante, no? dal punto di vista della non reificazione della relazione, dove anche Levinas, nel momento in cui pubblica Altrimenti che essere, si ritrova di fronte al problema della politicizzazione del dialogo, e cioè il terzo già rende problematico l'io tu, perché il dialogo interreligioso ha sì un fondamento relazionale non reificabile, ma deve dare un frutto sociale, altrimenti rimane una bella speranza, o addirittura rimane fondato strutturalmente in maniera magnifica, ma poi non funziona. E questa cosa, a mio parere, in realtà continua a permanere, chiudo, nonostante io concordi con la critica, penso che però quella critica che lei ha fatto e che si ritrova nella problematica esposizione di Levinas, anche di Buber, volendo, come autore, in realtà mostri un punto non eludibile, e cioè che dal punto di vista poi dell'applicazione sociale, la condivisione di questa ragione sia ancora problematica. E questo viene la domanda: quell'ampliamento di cui parlava lei alla fine del suo intervento, se potesse dire giusto qualche parolina in più come orientamento, perché almeno a me risulta un po' problematico comprendere quali sono queste esperienze o queste impostazioni che hanno ampliato questa lettura del Logos, perché quella occidentale sì, abbiamo capito che ha una deriva problema scientista in alcuni casi, però non mi sembra che magari quello orientale sia proprio l'ampliamento in questo caso. Okay.
Magari sì, Fabrizio, se può rispondere alla prima suggestione, poi la professoressa.
Sì, allora, per quanto riguarda la carità, per quanto riguarda l'amore, ci si può chiedere: è possibile l'amore senza la verità? E qui posso anche fare riferimento a Girard, che assume una posizione diversa rispetto a Vattimo, cioè in sostanza ritenere che le società possano, come dire, tra virgolette, basarsi sulla carità senza ulteriori costrizioni, non è un pensare, tra virgolette, ingenuo. Cioè, Girard ha sottolineato come la religione cristiana, anche il giudaismo, ecco, ha preso coscienza che il fare a meno di tutte le proibizioni, di tutti i limiti già imposti dalle religioni arcaiche, significa alla fine mettere in crisi l'intera esistenza umana, cioè l'intera esistenza del mondo. Secondo, l'atteggiamento che io ho definito tracotante di Vattimo, diciamo così, l'idea per cui non è più possibile pensare che, l'idea per cui non è più possibile pensare in un certo modo, potrebbe essere vista anche come espressione di un atteggiamento che si potrebbe definire anche in qualche modo autoritario, nel senso che comunque si tratta di un'idea a cui si accompagna sempre riferimento a questa o a quell'altra autorità, sia implicitamente che esplicitamente. Cioè, il dire, come abbiamo visto nel passaggio di prima, parlare della morte del Dio metafisico come causa del discredito in cui sarebbe caduto quello che Vattimo chiama il fondamentalismo filosofico, significa comunque fare riferimento, in questo caso implicitamente, in altri casi esplicitamente, all'autorità di Nietzsche. E del resto, fatto accenno la volta scorsa, anche se non in questi termini, un allievo di Vattimo, Zabala, abbiamo visto l'altra volta, fa ricorso a tutta una serie di autori, di filosofi del passato, a cominciare a Heidegger, Derrida, Rorty, eccetera, come prova della tesi per cui non c'è in un atto di fede razionalità o oggettività, come lui la definisce. Allora, la questione è, tutti questi filosofi ci avrebbero insegnato che cosa? E tutti questi filosofi ci avrebbero insegnato che non è più possibile pensare che non è possibile pensare in un certo modo. Praticamente seguendo l'insegnamento di Vattimo, Zabala per esempio polemizza con un metafisico dicendo che questi, nell'identificare la conoscenza dei fatti con la conoscenza per testimonianza, non avrebbe tenuto adeguatamente conto del concetto principale che ha cambiato la filosofia dopo Nietzsche. Questo concetto principale è l'ermeneutica, questo concetto principale è la teoria dell'interpretazione. Concludo dicendo anche che per Vattimo, come dire, sotto certi aspetti non c'è differenza fra appunto verità, così come io l'ho definita, e violenza. Per esempio, fa riferimento ai preambola fidei, ai premesse razionali della fede, dicendo che la ragionevolezza dei preambola fidei ha portato molto spesso alla costrizione a credere fondata sulla certezza che sarebbe per l'appunto proprio la ragione umana a imporre l'accettazione della fede. Allora, due cose. Primo, la ragione umana non può imporre alcunché, perché anche il semplice prestare l'attenzione, per esempio, ai principi primi, come il principio di non contraddizione, o comunque, non so, alle conclusioni scientifiche, richiede sempre un certo grado di libertà. E questo, sotto certi aspetti, può essere riferito anche alla conoscenza dei preambola fidei, che sono soggette al libero arbitrio, quantomeno quanto all'esercizio del loro atto consapevolmente, almeno riflessivo, no? Secondo, i preambola fidei, certo, sono condizioni di possibilità o presupposti della fede, ma non obbligano ad aderire alle verità di fede che rimangono intrinsecamente non evidenti. Allora, la conoscenza metafisica di Dio non costringe a credere. Un conto è essere certi che Dio esiste, un conto è riconoscere Dio in Cristo. La conoscenza ovviamente metafisica a cui faccio riferimento non è quella che può essere fatta oggetto e che viene stata fatta oggetto di un'esplicita trattazione da parte di alcuni in sede magari di riflessioni filosofiche, teologiche, eccetera, ma è appunto quel livello preteoretico che di per sé non richiede di essere esplicitato sul piano scientifico o teologico. Del resto, se non si desse questa distinzione, allora appunto ogni dialogo interreligioso sarebbe, come dire, un grande fraintendimento. Cioè, di che cosa parlerebbero poi le diverse religiose se i loro discorsi non avessero un referente comune?
Sì, allora, io innanzitutto ringrazio perché le due domande mi danno occasione anche un pochino per confrontarci su questo tema. Il primo tema che trovo molto interessante, che appunto riguarda un po' l'approccio kantiano alla questione della religione. Io ho in mente sicuramente la religione entro i limiti della sola ragione, però ecco, ci tenevo a dire che l'estensione del logos e la proposta anche di rivedere, rileggere la questione del logos sul piano ontologico non ha un sapore, direi, kantiano, nel senso che, collegandomi anche a quello che diceva il dottor Renzi, io credo che il grande problema nella questione affrontata da Kant sulla religione sia proprio l'abbandono, se vogliamo, della teologia naturale. Quindi, se la teologia naturale rappresenta una delle, potremmo dire, declinazioni della metafisica, è proprio lì il problema, secondo me, da rivedere, se vogliamo, no? E diciamo, non credo effettivamente che la questione dell'abbandono dei preambula fidei abbia potuto consentire, diciamo, a Kant di proporre, per quanto riguarda la questione della religione, una prospettiva realmente universale. Cioè, credo che sia molto legata al paradigma illuministico, se vogliamo. E secondo me la lettura, diciamo, ratzingeriana del Logos è interessante proprio perché rende ragione di una riellenizzazione, se vogliamo, che però non ha un sapore culturalista, ma che si fonda proprio su una, potremmo dire, evidenza metafisica, che è quella di accomunare, se vogliamo, le varie religioni sulla questione di un principio ontologico della realtà, che è un principio, come dicevo prima, che rende possibile una grammatica, un codice di intelligibilità. Ora, detto questo, per collegarmi poi alla domanda successiva, io trovo molto interessante il fatto che proprio Levinas abbia riconosciuto il rischio anche di una politicizzazione del dialogo, e non a caso la, diciamo, ricezione, per esempio, da parte islamica del discorso ratzingeriano del Logos abbia diciamo, inevitabilmente evidenziato le due possibili alternative. Da un lato, e ho in mente Zaid, ad esempio, che sostiene: è vero che la proposta del Logos ci interroga, ma ci interroga proprio perché è importante differenziare i livelli di lettura del Corano. Cioè, il grande problema nell'Islam è il far derivare diciamo, ciò che è bene e ciò che è male esclusivamente da una onnipotenza divina, no? Allora lui dice: dov'è lo spazio della, potremmo dire, razionalità, ragione naturale in tutto questo? Evidentemente bisogna applicare un diciamo, paradigma storicistico nella lettura dell'evoluzione del Corano e differenziare così la Sharia dalla questione della rivelazione. Ora, è interessante pensare che Zaid, appunto, aderisce, se vogliamo, a un modello molto occidentale, no? Che è quello, appunto, di distinguere i vari livelli di interpretazione, separare, avere quell'atteggiamento critico che è tipico della cultura ellenica. Dall'altra parte noi leggiamo quello che Nayed ha scritto invece su il famigerato discorso di Ratisbona, e dice: non è vero che soltanto l'Islam è, diciamo, ha una posizione di assolutizzazione dell'onnipotenza divina e di far in qualche modo discendere la questione di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato da questa nozione. E fa l'esempio di Scoto, ad esempio, del volontarismo, no? E dice: qual è il rischio della proposta ratzingeriana del Logos? Quello di rendere ancora una volta il paradigma interpretativo della realtà eurocentrico, e quindi di marginalizzare il proprium delle altre culture. E lui dice: io sfido a questo punto anche teologi che provengono da culture africane o latinoamericane a aderire a questo progetto. Quindi io volevo precisare, la mia proposta di una rilettura è solo ed esclusivamente per proprio un confronto, perché io sono convinta che ci siano dei nuclei problematici in questa proposta, però ritengo estremamente interessante la questione della polisemanticità del Logos, cioè il fatto che originariamente, quindi in un certo senso in un orizzonte pre-cristiano, ci sia stata questa intuizione che comunque il rispecchiamento fra linguaggio, realtà ontologica delle cose e razionalità umana rende possibile in qualche modo una antropologia fondata, e quindi la normatività della natura umana, che poi era la grande questione fra i sofisti e Socrate, diciamo che in qualche modo richiamerebbe la questione anche antropologica della testimonianza, ma non di un'antropologia puramente descrittiva o fenomenistica, ma di una fondazione, potremmo dire, ontologica della persona del testimone. E questo, secondo me, è possibile attraverso anche quantomeno una riflessione sulla suggestione.
Volevi?
No.
Io avevo due domande, una per la professoressa Silli e una per Fabrizio Renzi, che un po' si connettono anche alle precedenti. Dunque, alla professoressa Silli chiederei questo. Se noi pensiamo ad una possibile terza causa storica della restituzione della testimonianza come fonte di conoscenza, potremmo ascriverla all'imporsi del paradigma scientifico moderno, per cui è l'esperimento che prova la conoscenza e non la testimonianza. Allora, questo criterio però non è in linea con una prospettiva del logos come fonte eteronoma di conoscenza, e cioè non è ragionevole un criterio epistemologico per cui è quanto più possibile auspicabile limitare il ruolo della testimonianza, perché se la testimonianza è legata a almeno in minima parte alla libertà e alla volontà e quindi anche all'arbitrarietà almeno in potenza, risulterebbe forse ragionevole un criterio per cui sì, alcune cose non possono prescindere da un'adesione per testimonianza, però questa dovrebbe essere limitata il più possibile, cioè la testimonianza minima, chiamiamola. Ad esempio, anche nella fede potrebbe essere così, perché bisogna fare degli scavi archeologici a Gerico, perché la gente può andare a Gerico, oppure vicino al lago di Tiberiade, dove appunto hanno fatto uno scavo ai francescani bellissimo, lì a Cafarnao. Perché? Perché c'è bisogno della prova. Io capisco la ragionevolezza di tutto ciò, anche se questo non toglie il ruolo alla testimonianza, però diciamo la limita al minimo necessario. Ecco, volevo proporre questa modalità di intendere, proprio in linea però con una prospettiva logocentrica. No? Dunque, a Fabrizio invece, ecco, ricollegandomi forse alla domanda del signore, il rischio che vedo in questa impostazione pure molto interessante e stimolante è che non varrà solo per la religione cristiana, cioè il fatto che una certa interpretazione della verità come necessaria teleologicamente ma anche a priori per un dialogo che sia veramente tale non varrà solo per coloro che intendono la verità strettamente legata alla carità e quindi all'apertura, nel senso di se io veramente mi fondo sull'unicità di Cristo, allora come Cristo sono aperto a riconoscere i semi di verità negli altri, a sacrificare la mia vita per gli altri, quindi ad espormi anche all'altro, all'incontro con l'altro in quanto tale, ma per coloro, per le religioni che invece intendono la verità anche solo con esperimento mentale, non voglio riferirmi a religioni storiche, ma se una religione intendesse la verità non così, ma come invece auspicante la soppressione di chi non la pensa così, come questa formulazione, articolazione formale della verità potrebbe davvero valere, a prescindere dai contenuti della verità stessa? Ecco.
Allora, innanzitutto il mio discorso sulla libertà no, è un discorso anche che ha una valenza di carattere generale. E cioè l'atto di fede, proprio nella misura in cui è volto a giudicare la sincerità o la credibilità di quanto testimoniato, è un atto di carattere che può essere definito riflessivo, cioè è un atto che può essere definito anche di carattere critico. Come, a mio avviso, ogni giudizio, cioè ogni giudizio è tale per cui il soggetto, prendendo posizione rispetto a quanto testimoniato, non si limita, come dire, a ricevere passivamente dei dati, ma appunto riflette su questi stessi dati, divenendo, si potrebbe dire, criticamente cosciente del rapporto di conformità fra sé e la cosa conosciuta. E quindi è un discorso che va in questa direzione, nel senso che la libertà stessa di colui che crede può essere vista come una libertà che consiste proprio in questa criticità, proprio in questa riflessività. Certo, allora in riferimento a questo discorso sono stati molti gli studiosi, no, che hanno poi, per esempio, negato, giudicato negativamente la teoria classica dei motivi di credibilità, dicendo, per esempio, c'è un problema, ossia quello poi del movente decisivo, no? Ecco, secondo me questa critica non può essere accettata, così come anche quella, appunto, di parlare poi di un eccessivo intellettualismo, anche riferito, come dire, alla nostra impostazione culturale della teoria dei motiva credibilitatis, perché per l'appunto i motivi di credibilità, come su un altro piano le premesse dell'azione della fede, preambola fidei, non rendono evidente ciò che è evidente, cioè il contenuto, si parlava prima, no, delle verità di fede, che rimangono appunto soggette per l'appunto alla volontà. Certo, questo è un punto di vista, come ha detto, una prospettiva che si potrebbe dire cristiana, non mi ha detto, insomma, una prospettiva dal nostro punto di vista, però appunto io mi muovo. Sì, sì, appunto, allora ci sono due cose qui da dire. Primo, appunto, si può giudicare un atteggiamento diverso da quello da me proposto, un atteggiamento violento, un atteggiamento quindi non accettabile, quindi non ogni posizione è accettabile. E appunto, secondo, è quello di un punto di vista, cioè il secondo punto è quello della testimonianza, cioè quindi la necessità che il testimone si inserisca all'interno di un determinato contesto culturale, sociale, del gruppo umano in cui appunto è chiamato a operare. Non so se sono stato...
Sì, allora io invece innanzitutto volevo dire che sono molto d'accordo sulla questione del cercare di circoscrivere la questione della testimonianza attraverso proprio una prospettiva logocentrica. Cioè io credo che la prospettiva logocentrica consenta da un lato di diciamo evidenziare la assoluta, diciamo, preminenza della conoscenza diretta in qualche modo, no? Però dall'altro io credo che l'aspetto significativo sia quello di trascendere un po' l'orizzonte così riduzionistico che ha gran parte dell'approccio positivistico alla scienza, ovviamente. E quindi in questa funzione precisa direi che sia giusto da un lato circoscrivere sicuramente, quindi il famoso discorso della testimonianza minimale, dall'altro c'è un dato oggettivo che io credo di aver messo molto in evidenza nella prima parte della relazione, dove viene alla luce la preminenza della testimonianza come conoscenza esistenzialmente significativa. Perché io, diciamo, che ho lasciato da parte un discorso che credo sia molto rilevante, su cui ho lavorato in precedenza, che riguardava proprio la scoperta scientifica attraverso, ad esempio, i neuroni specchio, della dimensione biologicamente relazionale della conoscenza primaria. Credo chiaramente che le prime conoscenze avvengono attraverso questo tipo di dimensioni intersoggettive e potremmo dire testimoniale. D'altra parte, questo secondo me non deve ridurre, diciamo, l'apporto preminente della conoscenza diretta, quindi la conoscenza potremmo dire empirica per esperienza, perché quello comunque rimane un dato fondamentale. Però proporre una rilettura, diciamo, del grande logos, no, greco, in qualche modo aiuta a estendere un pochino e quindi universalizzare la questione della conoscenza, di come può avvenire a vari livelli, quindi mettendo insieme, secondo me, anche la dimensione relazionale e sostanziale della persona in quanto tale. Quindi è questo, secondo me, l'effetto positivo del coniugare una prospettiva, potremmo dire, ontologica sostanzialista con una prospettiva intersoggettiva e relazionale che, come dicevamo prima, però rischia a un certo punto di disconoscere la questione fondazionale, e invece nelle conoscenze primarie questo è importantissimo. Non so se...
Grazie per entrambi gli interventi. Io ho da fare una domanda alla professoressa Silli, che però penso potrebbe toccare anche dei punti che riguardano l'esposizione di Renzi. Perché il suo intervento mi ha destato tutta una serie di problemi che mi ero posto durante le mie passate ricerche sull'idealismo, sul quale avevo lavorato. E quindi spero anche di non aver indebitamente portato il suo discorso altrove, e quindi nel caso in cui dovesse aver frainteso me lo dica subito che mi fermo. Quello che ho compreso io è questo, che i vari parlanti che noi siamo empiricamente soggetti abitano all'interno di un logos, che è un luogo comune in cui poi noi tutti quanti ci possiamo intendere, in forza appunto di questo logos nel quale in qualche modo viviamo, ci muoviamo e parliamo, no? E quindi in qualche modo anche la vericità della testimonianza potrebbe essere, si potrebbe rivelare attraverso anche un consentire, nel senso ciò che io dico, non lo dico io ma lo dice il logos, e in questo consentire abbiamo prova della vericità di quello che sto dicendo, non tanto io ma appunto il logos attraverso di me. Nella misura in cui invece io non sto testimoniando il logos, ecco che lì manca anche il consentire. Non so se mi sto perdendo in qualche modo. Allora, il mio problema a questo punto, se la vericità della testimonianza si rivela appunto attraverso questo consentire, possiamo anche dire così, che il logos eterno si manifesta attraverso, nel tempo, attraverso testimonianze che sono, abitano nel tempo, quindi sono anche storiche, e in questo senso si differenziano. Cioè la differenza tra un testimoniare e l'altro testimoniare, che è una differenza di dar voce a questo logos in qualche modo. Allora, il mio problema è questo. Immagino che ci sia a questo punto una gerarchia delle testimonianze, cioè qualcuno che è più testimone, o meglio, che testimonia in modo più verace il logos di altri. Immagino che ci sia una, almeno che non ci sia invece un piano orizzontale in cui ogni testimonianza è legittima, e quindi qui ci avventuriamo anche nel campo di Renzi. Allora, il mio problema è questo, come riconoscere questa gerarchia e quindi riconoscere ciò che è più vicino al logos e ciò che invece più si distanzia. Di solito c'è un'attribuzione molto proprio di questa, in questa gerarchia, nel senso che io ritengo, pretendo di occupare anche il posto più in alto, in quanto testimone, no, se no tacerei. E quindi qual è il criterio, cioè come riconoscere questa gerarchia? Il mio collegamento all'idealismo è questo: l'idealismo da un certo punto è facile, no? Hegel diceva la notola di Minerva si libra, vola col far della sera, nel senso che In fondo, riconoscere il logos significa guardare la realtà, come la realtà si produce. Non penso che sia questo caso. Però mi rimane il problema, allora come riconoscere questo logos e come spiegare anche le resistenze al logos? Immagino che possa essere una resistenza, e qui allora andiamo ad Eraclito, questa insistenza nell'idios cosmos, quindi la mia insistenza nel mio particolare logos, particolare, non quello invece trascendente, trascendentale, e... Beh, penso di aver un po'... Ecco, questo è il mio problema, è questo, il riconoscere la testimonianza che si libra sulle altre.
Allora, diciamo che innanzitutto credo che il discorso, diciamo, interessante sia quello che va a toccare il rapporto, potremmo dire, fra l'immutabilità del logos e poi la, potremmo dire, attuazione storica, in questo senso. Che poi, dicevo, forse perché diciamo di recente ho fatto un lavoro sulla controversia tra Fusis e Nomos nei sufisti e in Socrate, è un discorso che già appunto nella cultura ellenica era molto forte, perché noi abbiamo lì una risposta abbastanza diciamo analoga a quella che si darebbe oggi, che mette in luce la diciamo derivazione da un relativismo ontologico della preminenza del divenire, potremmo dire, sulla natura, no? Quindi la preminenza del nomos sulla fusis. Ora, io credo che ci siano due livelli del discorso, diciamo. Uno riguarda effettivamente la questione della immutabilità, che riguarda, potremmo dire, la legge morale naturale, cioè io non a caso ho citato Vico, no? Perché credo che effettivamente la questione fondamentale sia differenziare quello che è il dato, potremmo dire, di natura dal dato culturale in divenire, che poi appunto io credo oggi la risposta culturalista abbia una derivazione evidentemente idealista nel senso hegeliano. Cioè c'è una preminenza della storicizzazione, dell'attuazione storica del logos, piuttosto che il principio di trascendenza del logos. Ora, secondo me, la risposta che a me viene spontanea è quella proprio di cercare di riflettere su questa distinzione ontologica tra il, potremmo dire, il dato dell'immutabilità che sovrintende il divenire storico e invece l'attuazione, potremmo dire, multiculturale che riguarda però le interpretazioni umane, considerando che chiaramente il mio paradigma è quello della distinzione fra, potremmo dire, la trascendenza e l'immanenza e la finitudine, potremmo dire, dell'essere umano. Quindi è la stessa distinzione, potremmo dire, tra il verum come proprietà dell'essere delle cose e poi la certezza dell'essere umano e del soggetto nell'atto conoscitivo che formula un giudizio certo, ma la certezza non è verità. C'è una distinzione anche nel termine verità tra la dimensione ontologica della verità, ovviamente la questione logica della verità. Quindi in realtà non è che ci sia una, secondo me, risposta definitiva su questo, però il motivo per cui io proposto, diciamo, una concezione logocentrica è proprio per provocare a una riflessione su quello che secondo me oggi è una linea egemone che esclude di principio la questione di qualcosa di permanente sovrastorico. È tutto lì il problema, perché se effettivamente nella dichiarazione, per esempio, universale dei diritti umani si fa appello alla dignità della persona, al principio di uguaglianza, bisognerebbe domandarsi su quale fondamento si può sostenere questo. Ed era il motivo per cui secondo me era estremamente interessante il fatto che Socrate chiedesse a Callicle, a Trasimaco, no? Cioè, qual è il giusto? non la giustizia attuata, ma il giusto, no? La natura universale della giustizia, perché è tutto lì il problema. È chiaro che nel momento in cui noi leggiamo i Dissoi Logoi, mi viene in mente, no? Dove viene evidenziato il fatto che quello che è giusto per i persiani e i macedoni non è giusto per i greci. Però allora rimane un problema fondazionale, ed è su questo che io vorrei riportare la riflessione. Cioè, credo che la fondazione ontologica di quello che è anche il diritto positivo, ad esempio, sia un problema che non trova risposta nel, diciamo, nella prospettiva storicista, no? E che secondo me merita comunque di riportare l'attenzione su qualcosa che sovrintenda, che trascenda, esattamente come, diciamo, avviene nella lettura che Vico fa della preeminenza della legge morale naturale, pur riconoscendo l'assoluta evidenza del diveniente storico, no? Però perché, diciamo, è così interessante secondo me anche la lettura di Vico? Perché Vico si oppone alla, potremmo dire, lettura, diciamo, trascendentalistica, nel senso del logos trascendentale. Cioè, comunque è convinto che si debba riportare l'attenzione sul principio ontologico del logos. Quindi è solo in questa prospettiva, secondo me, che si può cercare una risposta a questa domanda. Nell'applicazione pratica poi c'è un altro discorso da fare, cioè è chiaro che sul piano educativo, io per quello ho riportato l'attenzione sulla centralità educativa della testimonianza, perché è chiaro che quando noi insegniamo ai nostri figli o insegniamo ai destinatari della nostra attività, in qualche modo l'attenzione viene riportata alla teleologia dell'azione educativa. E qual è il telos? Questa è una domanda a cui si deve poter rispondere. E qual è il paradigma? Quindi il problema criteriologico comunque rimane, no? E non credo, onestamente, avendo fatto un'analisi abbastanza accurata e approfondita dei libri di Vattimo, non mi pare, onestamente, che ci sia questa possibilità di individuare una criteriologia della testimonianza. Ecco, questo era un po' il... non so se...
Allora, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto.